Il mio ruolo oggi, buongiorno, è darvi proprio quella che è l'idea della scaletta della giornata. L'agenda prevede la presentazione del nuovo piano industriale da parte del CEO di BPER, Alessandro Vandelli, e a seguito avremo una sessione di domande e risposte. Vi anticipo subito che avremo due diverse parti per la sessione di domande e risposte, la prima dedicata alle persone che sono qui in sala a Milano e la seconda parte per coloro che sono collegati in conference call. Avremo un coffee break dopo la sessione di domande e risposte. A seguito avremo una sessione dedicata alla stampa e ai membri del media. Darei la parola a questo punto all'amministratore delegato di BPER, il signor Vandelli. A lei la parola. Signore e signori, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti coloro che sono qui presenti in sala a Milano, ma anche a coloro che sono collegati in conference call. Vorrei inoltre dare il benvenuto con grande affetto a tutte le persone del gruppo BPER e vorrei ringraziarvi di cuore per il vostro impegno e grande sostegno che ci avete dato durante questi ultimi anni. Ieri abbiamo approvato il nuovo piano strategico 2019-2021. Questo momento è sostanzialmente la fine di un mese straordinario di febbraio, durante il quale abbiamo avuto tutta una serie di positivi e numerosi sviluppi. E questo, diciamo, rappresenta il piano che ci consentirà poi di affrontare i prossimi 3 anni. Mi riferisco ovviamente ai risultati del 2018 che hanno registrato o fatto registrare progressi importanti in tutte le attività del nostro business con un utile netto di 400 milioni di euro, il livello mai raggiunto nella nostra storia. A seguito abbiamo avuto l'accordo per l'acquisizione di Unipol Banca e una quota di minoranza di Banco di Sardegna, oltre alla cessione di 1 miliardo di euro di sofferenze e oltre a questo l'accordo per l'acquisizione del controllo di Arca Holding. Il piano strategico dunque viene redatto e viene presentato nel miglior momento per cercare di aggiungere valore a quello che abbiamo già fatto e per dare appunto le basi al futuro e alla redditività del futuro, il tutto cercando di mirare anche al de-risking della banca. Tuttavia, questi risultati non ci impediscono di essere consapevoli del fatto che la presentazione del piano strategico consiste o coincide, scusate, con un complesso economico e normativo abbastanza complesso che, ripeto, pone tutta una serie di sfide e dobbiamo prendere tutto questo in considerazione e farlo in modo realistico. Ed è per questo motivo che ho chiesto al professor Giuseppe Lusignani, che è vicepresidente di Prometeia, che è uno dei massimi esperti del settore dell'economia e della banca, e del settore bancario soprattutto, ho chiesto a lui di venire qui con noi per consentirci di avere un quadro chiaro delle attuali dinamiche e delle prospettive future. E ovviamente faremo riferimento a quelle che sono le condizioni economiche del nostro paese e alla situazione del settore bancario nel suo insieme. Darei la parola a questo punto al professor Lusignani affinché possa fare la sua presentazione. Grazie mille Giuseppe e grazie per aver accettato il nostro invito. Prego, a lei la parola. Grazie mille Alessandro e vorrei ringraziare BPER per avermi invitato a questo evento per condividere con voi alcune riflessioni, nonostante appunto il tempo breve che abbiamo a disposizione, visto appunto che siete qui per sentire il piano strategico di BPER, per cui ruberò solo qualche minuto per poter condividere alcune riflessioni che hanno a che fare con argomenti importanti che devono essere presi in considerazione quando cerchiamo di comprendere quello che sarà il futuro del settore bancario in Italia, ma non solo in Italia. Ho una serie di slide, non tantissime, proprio per attirare la vostra attenzione su quelli che sono gli argomenti più importanti o le cose più importanti da prendere in considerazione. Beh, intanto vediamo quelle considerazioni di carattere economico e soprattutto vediamo il settore bancario europeo e italiano e le sue prospettive. Iniziamo con quella che è la posizione patrimoniale delle banche e raffrontiamo il livello di patrimonializzazione delle banche italiane rispetto a quelle europee. E possiamo vedere che dalla crisi del 2018 e negli ultimi 10 anni, dunque fino al 2008, il settore bancario italiano, vedete che in Italia la patrimonializzazione si è quasi raddoppiata delle banche, per cui oggi abbiamo un settore bancario italiano che è molto più solido dal punto di vista del capitale e questo non solo perché sono stati fatti aumenti di capitale e anche perché sono stati ritenuti gli utili, ma perché si è ridotto il rischio moltissimo. Se vedete la riduzione del rischio degli RWA, vedete che in Italia siamo quasi al 28% di riduzione, molto più importante di quanto è stato fatto in Europa. È un de-risking che è stato fatto ed è ancora in corso. La necessità di capitale non è ancora finita, questa è una cosa che continuerà anche in futuro ed è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione. Un'altra cosa da sottolineare è che abbiamo avuto e ancora abbiamo ancora un problema di qualità degli asset, degli attivi, soprattutto il settore italiano bancario ha questo problema, ma dobbiamo prendere in considerazione anche il fatto che le banche europee hanno un problema forse più importante di attivi liquidi di livello 2 e di livello 3 come attivi. E il miglioramento della qualità degli asset nel settore bancario italiano è sicuramente stato importante. Dal 2015 a oggi abbiamo visto una riduzione degli crediti deteriorati, degli NPE, però non siamo ancora ai livelli europei, per cui è una tendenza che continuerà. E il miglioramento della qualità degli asset cessione delle sofferenze sarà sicuramente uno degli argomenti, delle questioni più importanti per le banche italiane nei prossimi 2 o 3 anni. Andiamo a vedere un altro indicatore importante, se andiamo a vedere il cost income del settore bancario italiano. Beh, qui non vediamo grosse differenze fra le banche italiane e quelle europee nel loro insieme. Tuttavia, qui abbiamo a che fare solo con attività delle banche commerciali, sia in Italia che in Europa. I dati sono particolarmente elevati, non ho un raffronto con le banche americane o con settori specializzati, per cui vedete che il cost income si è ridotto in modo però significativo e poi anche c'è una diversificazione dei ricavi. Per cui vediamo una notevole diversificazione che è iniziata nel 2008 e che continua appunto fino al 2018 e vedete che il settore bancario italiano ha 15% dei ricavi, 50-55% dei ricavi sono suddivisi tra margine di interesse e commissioni, per cui 55 e 45, un dunque livello elevato di diversificazione rispetto a quello europeo. Però il problema principale delle banche italiane, ma anche di quelle europee, è che c'è un gap tra il costo del capitale e il ritorno sull'equity. Questo è un gap, è un divario abbastanza ampio nell'area euro, vedete che è un divario che si sta riducendo, la linea blu è il costo del capitale, in rosso abbiamo il ROE, però quando andiamo a raffrontare le banche europee con le banche italiane, lo vedete appunto sul grafico, vedete che c'è una differenza in questo divario e vedete due cose. Intanto il costo del capitale è piuttosto elevato in Italia e non si riduce, al contrario di quanto avviene nell'area euro. E poi abbiamo anche una grossa differenza a livello di ROE, per cui tutte le banche devono migliorare la propria redditività in Italia. Questo è il grande problema, la grande questione e la grande sfida anche del prossimo futuro. Il mercato e gli investitori hanno già incluso appunto queste valutazioni nel price to book value, che è attorno a 50,5, scusate 0,5, 0,6 invece è quello europeo, come vedete sulla diapositiva. Non è ancora un problema solo italiano, questo è anche un problema per le altre banche europee, per cui cercare di migliorare quelle che sono le valutazioni di mercato, cercando appunto di migliorare il ROE di tutte le banche, questo è importante, e al tempo stesso ridurre il costo del capitale. Ridurre il costo del capitale significa ridurre il rischio del settore bancario, ma anche il rischio dell'economia nel suo insieme. E ovviamente il contesto economico in cui appunto si pone il piano strategico di BPER, e che dovrà essere implementato nei prossimi 3 anni, ovviamente ci sono tutta una serie di sfide che devono essere affrontate in relazione al contesto macroeconomico, sviluppo dei mercati finanziari, vi sono problematiche normative e poi c'è un nuovo panorama competitivo. Non ho tempo per entrare nel dettaglio di questi quattro macro argomenti, semplicemente ve li illustro, ve li faccio vedere e vediamo solo alcune cose importanti. Vediamo lo scenario economico, che è sicuramente importante per il piano strategico, ma è importante anche per il settore bancario nel suo insieme. Viviamo in un momento in cui abbiamo tante problematiche a livello internazionale. Abbiamo tensioni commerciali, abbiamo poi l'impatto di queste tensioni commerciali sul commercio, sugli scambi commerciali internazionali. L'economia americana sta rallentando, la Cina, diciamo, ha ancora una politica economica espansionistica, però ha già iniziato a vedere un rallentamento della crescita, il PIL nell'area euro è ben al di sotto del suo potenziale e in questi ultimi mesi abbiamo visto una importante decelerazione della crescita in Germania e in Italia. E poi vi sono politiche monetarie che sono un pochino più caute quanto al possibile aumento dei tassi di interesse, anche se i tassi sono già aumentati negli Stati Uniti, ma in Europa la politica monetaria della BCE in qualche modo ancora è attendista. Se andiamo a vedere l'economia italiana, vediamo un rallentamento della crescita che è dovuto proprio internazionale e l'incertezza del contesto politico interno penalizza la crescita del 2019. La seconda parte dell'anno potrebbe mostrare una serie di benefici legati all'impulso positivo delle misure fiscali e poi per quanto riguarda la possibilità di concedere credito, insomma, diventano abbastanza difficili. Per quanto riguarda i tassi della BCE rimarranno bassi per lungo tempo e pensiamo che ci sarà un nuovo TLTRO, dovrebbe essere annunciato presto, ma dovrebbe essere attorno alla metà dell'anno. E Questo è ovviamente un aspetto positivo per il settore bancario italiano, ma anche per quello europeo, l'annuncio del TLTRO. E un'altra cosa da dire è che il problema del debito italiano e l'incertezza del contesto politico porta a far sì che lo spread rimarrà elevato al di sopra dei 200 punti base e non scenderà al di sotto, se non diciamo, dopo il 2021, si crede. Ora, per quanto riguarda le previsioni dei tassi di interesse che rimarranno bassi nel 2018 e che dovrebbero iniziare a salire leggermente nel 2020-2021 e lo spread che si riduce da 2,50 attorno ai 200, attorno al 2021. Ora, qual è l'impatto sul settore bancario? Sarò anche qui molto breve. Considerando quanto detto sullo scenario macroeconomico italiano. Beh, il PIL nominale avrà un tasso di crescita abbastanza modesto e gli impieghi, per cui il credito concesso, crescerà in maniera bassa o limitata. Vedete che c'è una maggiore crescita della concessione del credito alle famiglie attorno al 3%. Ma invece il credito per le aziende non finanziarie è ancora negativo nel 2019, mentre diventa positivo nel 2020-21, ma leggermente positivo. Il costo della raccolta è sicuramente un problema. Il settore bancario italiano paga un premio sul rischio quanto al costo della raccolta, come vediamo su questo grafico, ma vi sono anche dei cambiamenti strutturali quanto alla raccolta delle banche e nel 2020, 2019-2020 avremo appunto l'MREL, Vi sono una serie di problematiche che sicuramente caratterizzano il panorama europeo, ma l'aumento del debito subordinato emesso dalle banche sarà uno dei problemi per i prossimi 3 anni, per cui la raccolta e la liquidità sarà un problema per le banche europee, ma soprattutto per le banche italiane. Nel passato abbiamo avuto comunque problemi di liquidità e di raccolta, ma che dovranno essere continuamente gestiti nei prossimi 3 anni. Tenendo conto di queste problematiche, basso livello di concessione del credito, costo della raccolta che ha a che fare appunto con anche cambiamenti strutturali e quali sono dunque le aspettative o le tendenze quanto al margine di interesse netto? Ecco, su questo grafico abbiamo un indice che parte dal 2007 e vedete una notevole riduzione del margine di interesse netto che ora è attorno al 50% inferiore rispetto a quello che era nel 2008 per i clienti o che deriva dai clienti, per cui abbiamo la metà di un margine di interesse netto che appunto deriva dall'attività con la clientela. E qui vedete che sicuramente c'è un tasso positivo, però i ricavi da quel tipo di attività commerciali non aumenta tantissimo e non raggiungeremo quelli che sono i livelli del passato, perché il contesto, lo scenario economico non è tale da consentire il ritorno appunto ai livelli del passato. In anni recenti abbiamo avuto un momento, abbiamo avuto sicuramente effetti che sono derivati dal reddito commissionale, per cui dalle commissioni. E qui sulla diapositiva vedete in arancio questa curva che mostra un aumento delle commissioni per il settore dell'asset management, gestione del risparmio. Certo, potrebbe essere importante per il futuro, ma sicuramente non così positivo rispetto a quanto è stato negli ultimi 3 anni. Per cui dato positivo sicuramente, ma non un aumento forte tanto quanto si è registrato negli ultimi 3-4 anni. Ma se andiamo a vedere la linea blu, questo è il totale delle commissioni e delle commissioni delle che arrivano appunto dal risparmio gestito delle commissioni bancarie, dunque l'utile lordo, e vedete che c'è una curva che è abbastanza piatta, per cui un aumento dei ricavi è abbastanza limitato, per cui la redditività deve venire da un'altra forma di attività, per cui riduzione dei costi, cambiamento del modello di business o del business model, ma i ricavi non consentono molto di aumentare la redditività. Oltre a questo, possiamo dire cose positive per quanto riguarda le sofferenze o le probabilità di insolvenza da parte delle imprese. Come vedete, si è avuta una riduzione dal 2013 delle sofferenze e prevediamo comunque riduzione anche di questo dato per i prossimi 3 anni, ma il dato positivo è che anche se lo scenario economico è debole, non avremo un aumento della probabilità di insolvenza e le aziende sono ben posizionate quanto alla solidità del bilancio. E le banche hanno fatto un cambiamento importante proprio nella composizione del portafoglio, ma abbiamo comunque un problema, nel senso che ci troviamo un po' a metà strada, abbiamo iniziato a ridurre i crediti deteriorati e noi pensiamo che questo processo verrà mantenuto sotto controllo, insomma, delle banche cercheranno sempre di fare sforzi. E per quanto riguarda le sofferenze lorde, noi ci immaginiamo che ci sarà un 100 miliardi di euro di cessione delle sofferenze. Ora voi poi sapete che c'è l'addendum della BCE, no? Emesso in passato, la lettera famosa che appunto costringe proprio le banche a accelerare proprio la gestione degli NPE. Ora abbiamo un problema di liquidità che significa premio per il rischio. Se il sistema bancario non riduce quello che è il rischio proprio di bilancio, pagherà un premio più elevato e dunque vedrà una riduzione dei margini e dunque vedrà ancora meno la possibilità di aumentare la redditività. Ecco, qui vediamo quella che è la riduzione del NPL, riduzione abbastanza importante che continuerà nei prossimi 3 anni e questo avrà un effetto sul costo del credito, costo del rischio. Ecco, qui sul grafico vediamo queste barre ombreggiate che sono l'effetto della cessione degli NPL. Quando si accelera e si cedono NPL, a volte bisogna subire quello che è un costo ulteriore, cioè il costo del rischio, il costo del credito. Qui vediamo un 92% del costo del credito, incluse quelle che sono le riserve straordinarie, che saranno appunto 73%. Un altro punto importante è proprio cercare di trovare di migliorare la redditività partendo dai costi, dunque riducendo i costi. per quanto riguarda il cost income delle banche italiane è abbastanza elevato, 71%, la nostra previsione è che dovrebbe scendere appunto di attorno un 9%, questo significa ristrutturare proprio quelle che sono le filiali e dunque prevediamo un 12% di riduzione nel periodo tra il 19 e il 21 e poi riduzione anche quelli che sono il numero degli addetti, qui vedete 8% tra il 19 e il 21. E ovviamente questo si somma a meno 21% delle filiali, meno 12% delle dipendenze negli ultimi 10 anni. E ovviamente la riduzione del cost income per il settore bancario, insomma, significa che il settore deve cercare di trovare modalità per innovare e anche mettere in atto i processi di digitalizzazione. Questo vale per tutti i settori, non solo per il settore bancario. Per quanto riguarda il quadro finale di questo scenario, ora vi ricordate quello che era la differenza, il divario fra ROE e il costo del capitale, ovviamente è lì da vedere, è difficile da chiudere questo divario perché lo vedete ancora esiste e continuerà ad esistere, è un dato negativo o un dato positivo? Noi pensiamo che sia un dato positivo anche se il gap non si chiude. Perché è positivo? Dico perché bisogna finanziarsi partendo dal bilancio e dal conto economico proprio delle banche italiane, dunque riduzione delle sofferenze, perché dobbiamo finanziare sostanzialmente la cessione degli attivi e poi dobbiamo cercare di vedere un miglioramento dell'efficienza delle banche italiane. Una delle cose che è difficile da ridurre è proprio il costo del capitale, questo capitale è abbastanza elevato, ovviamente questo non è solo un problema del settore bancario, ma anche del premio sul rischio che il Paese paga per l'emissione del debito pubblico. Ora, in breve, riassumiamo, il rallentamento dell'economia limita quella che è il recupero della cessione del credito sul mercato, il costo della raccolta sarà più costoso, ma la Banca Centrale Europea offrirà proprio supporto con il TLTRO, le banche hanno bisogno di pulire ancora i loro bilanci, la redditività avverrà soprattutto la riduzione dei rischi, la riduzione dei costi e la trasformazione digitale svolgerà un ruolo importante per cambiare quello che è il modello di business a sostegno della redditività. Grazie mille.
Bene, grazie, grazie molte professor Lusignani per questo quadro molto interessante che ci ha descritto e che ci fornisce un quadro di riferimento molto chiaro all'interno del quale attueremo il nostro piano triennale. E a questo punto possiamo dare inizio proprio alla presentazione del nostro nuovo piano triennale. Per coloro che sono collegati in streaming, menzionerò anche la pagina a cui sto facendo riferimento, quindi pagina 3 della presentazione. Questo è il nostro secondo piano industriale da quando io sono stato nominato amministratore delegato del gruppo BPER nel 2014. Ovviamente la storia di BPER è molto più lunga di questo, è cominciato a operare nel 1867, quindi 150 anni fa, come piccola banca locale situata nella zona di Modena e dopo nel corso degli anni è riuscita a crescere per via esterne e ovviamente attraverso crescita organica e adesso siamo il sesto gruppo bancario italiano presente in gran parte del paese. Forse una delle caratteristiche principali del gruppo Biper è costituita dalle numerose acquisizioni e fusioni che sono state portate a termine nel corso della storia del gruppo, per venire a quelle più recenti, la nuova Carife dello scorso anno e quest'anno l'acquisizione di Unipol Bank. Passando adesso a pagina 4, vedete il percorso di cambiamento intrapreso dal gruppo negli ultimi 3 anni, che era già stato accennato nel piano precedente, e oggi il gruppo è in grado di non solo affrontare le sfide del mercato, ma anche di cogliere quelle opportunità che si vengono a creare. E vorrei ricordarvi brevemente quelle che secondo me sono gli elementi più importanti e i risultati più importanti che sono stati raggiunti dal gruppo negli ultimi 3 anni. In primis è il de-risking, quindi la riduzione del rischio. Il nostro rapporto lordo tra crediti deteriorati e totale crediti erogati si è ridotto di 10 punti percentuale. E nel contempo abbiamo mantenuto una posizione molto forte per quanto riguarda i nostri requisiti patrimoniali. Inoltre abbiamo sviluppato il nostro modello commerciale, soprattutto adesso abbiamo creato una fabbrica a prodotto specializzata nel credito al consumo, ovvero la Banca di Sassari, e abbiamo anche rinnovato, come abbiamo annunciato di recente, l'accordo di Bank Assurance con il gruppo Unipol. Un terzo elemento è rappresentato dalla semplificazione e dall'ottimizzazione del nostro modello operativo. Abbiamo incrementato l'efficienza del gruppo andando a rivedere il nostro modello di back office e andando a semplificare le funzioni a livello centrale. Abbiamo inoltre razionalizzato il nostro modello distributivo con la chiusura di oltre 180 sportelli e implementando un modello hub and spoke, e abbiamo introdotto anche le filiali cosiddette cash light. A pagina 5, come saprete, a febbraio abbiamo annunciato 3 operazioni strategiche importantissime che ci permetteranno non solo di crescere in dimensioni, aumentando la nostra quota di mercato e espandendo la nostra base clienti, ma che ci permetteranno anche di creare valore grazie al raggiungimento di sinergie, e ci permetteranno di migliorare il nostro NPE ratio mantenendo una situazione patrimoniale solida, con ulteriori leve che potremo utilizzare per incrementare appunto o migliorare i nostri requisiti patrimoniali. A pagina 6, ecco, a questo punto riteniamo sia dopo descrivere da quale punto di partenza si svilupperà poi il nostro piano industriale 2019-2021. Intanto vedete i nostri dati pro forma per il 2018, vedete l'acquisizione delle quota di minoranza del Banco di Sardegna e le 2 operazioni che ho appena menzionato con il gruppo Unipol ovviamente hanno avuto un impatto sui nostri risultati. Se facciamo un raffronto tra i target 2021 con i risultati 2018 pro forma, vedrete che intanto il perimetro sarà omogeneo e quindi i KPI potranno essere raffrontabili. Nel dato pro forma ovviamente non abbiamo incluso l'operazione Arca, ma troverete ulteriori dettagli a pagina 36. Prima di passare a illustrare quelle che sono le iniziative principali previste a piano, vorrei ricordarvi, andando a pagina 7 e 8, che cos'è il gruppo Biper oggi. Come ho già detto, siamo il 6° gruppo bancario italiano con attivi che superano gli 80 miliardi di euro, con circa 1.500 sportelli che coprono praticamente tutto il territorio italiano e oltre 2.700.000 clienti fidelizzati. Offriamo un'ampia gamma di prodotti e servizi ai nostri clienti grazie a tutta una serie di fabbriche prodotto e di partnership strategiche. Noi siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti fino ad oggi e siamo certi e fiduciosi che saremo in grado di raggiungere i target del nuovo piano con lo scopo di creare valore per tutti i nostri azionisti. passando adesso a pagina 10, il nostro piano si basa su degli assunti molto prudenti, considerato l'attuale andamento macroeconomico appena descrittoci dal professor Lusignani. E il nostro piano riflette appunto l'andamento macroeconomico, che prevede un rallentamento della crescita del PIL internazionale e dell'Italia. A pagina 35 vi vengono forniti tutti gli assunti macro che abbiamo utilizzato per realizzare il nostro piano triennale. A pagina 11. Il nostro piano industriale si basa su tre pilastri fondamentali che sono in continuità col passato, ma che considerano anche il quadro macroeconomico, senza dimenticare cambiamenti profondi in atto nel settore bancario. E questi tre pilastri sono crescita e sviluppo del business, incremento dell'efficienza e riduzione del rischio, o meglio accelerazione del de-risking. Tre leve fondamentali ci permetteranno di raggiungere questi obiettivi: l'attenzione alla trasformazione digitale, il coinvolgimento del nostro personale in programmi di formazione e poi BPER come gruppo di riferimento per il Paese. Questi sono i target che ci poniamo per i prossimi anni, un utile netto di 450 milioni con un ROT intorno al 10%. Il miglioramento dell'utile netto verrà soprattutto dalla riduzione della base dei costi, e questo già vi dà un'idea di qual è il basso rischio di esecuzione legato a questo piano. Un rafforzamento dei nostri requisiti patrimoniali con un CET1 fully phased intorno al 12,5% entro il 2021, con un ulteriore upside che potrebbe derivare dal switch di Unipol Banca a RB, e un payout del 25% previsto per il periodo del piano, più elevato rispetto a quanto è stato annunciato per il 2018. Questi target verranno raggiunti grazie all'implementazione di questi tre pilastri, quindi una crescita del nostro business e sviluppo del business grazie a un incremento dei flussi commissionali con un CAGR del 5%, un incremento dell'efficienza con una riduzione notevole dei nostri costi, il che dovrebbe portare a un cost income inferiore al 59% nel 2021, un'accelerazione della riduzione del rischio con un NPE lordo dall'attuale 12% al 9% nel 2021 e una riduzione del costo del rischio intorno allo 0,6 sempre a fine piano. E adesso torniamo a quelli che sono i tre pilastri che ho appena menzionato e le leve a nostra disposizione che ci permetteranno di raggiungere i nostri target e che rappresentano il cuore del nostro piano industriale. Come vedete, il primo pilastro è la crescita e sviluppo del business, e questo pilastro si basa su quattro iniziative principali. La prima si ricollega al rafforzamento della partnership con Arca Vita e Arca Assicurazioni. In questa partnership noi svolgeremo un ruolo importante per far crescere appunto i nostri ricavi, e questa partnership rappresenterà un elemento fondamentale del nostro modello industriale. Prevediamo una crescita del 19% sui prossimi tre anni, con lo scopo anche di incrementare la penetrazione dei nostri prodotti assicurativi di 6 punti percentuali entro il 2021. Abbiamo identificato tre iniziative fondamentali per raggiungere questi obiettivi. Intanto un rafforzamento del nostro modello di distribuzione, integrando la nostra offerta di prodotti assicurativi attraverso tutti i canali e lanciando una campagna vendita per l'aumento della penetrazione di questi prodotti. Poi la creazione di strutture dedicate per il presidio e l'indirizzo di Bank Assurance con l'introduzione di figure specialistiche e poi l'integrazione di Arca Vita e di Arca Assicurazioni, o meglio dei loro sistemi IT, all'interno di Biper. Un secondo elemento fondamentale che guiderà la crescita delle nostre ricavi è rappresentato dalla crescita della nostra attività di gestione patrimoniale. Abbiamo visto una crescita del 4,3% della raccolta indiretta nei prossimi 3 anni. Inoltre, la gestione patrimoniale dovrebbe crescere di 5 punti percentuali, raggiungendo l'86% nel 2021. Intanto prevediamo di rafforzare la nostra fabbrica prodotti, focalizzandoci particolarmente su Optima, che si occupa appunto di gestione patrimoniale e advisory, e valorizzando la nostra SICA lussemburghese. Inoltre prevediamo di rafforzare la nostra rete distributiva con centri dedicati alla clientela privata, rafforzando una task force dedicata al servizio dei key clients e con lo sviluppo di una rete di promotori finanziari. E inoltre razionalizzeremo la nostra offerta, innovandola, introducendo un nuovo catalogo di investimenti alternativi per clientela ad alto potenziale. Per quanto riguarda invece il credito al consumo, prevediamo di lavorare particolarmente con Banca di Sassari, facendola crescere. Siamo già soddisfatti dei risultati del 2018, però prevediamo che si possa far crescere ulteriormente questo tipo di attività, per cui raffrontando il nuovo piano industriale con il precedente ci aspettiamo una crescita notevole dell'attività di consumer credit. Particolarmente prevediamo una crescita del 38% dei prestiti alla clientela e della cessione del quinto, che prevediamo crescerà del 245%. Questo con un rafforzamento della nostra attività del credito al consumo, migliorando i processi interni e estendendo anche il mercato non captive di prestiti personali e di Banca di Sassari, sviluppando anche i processi di preaccettazione del credito. La seconda leva prevede lo sviluppo della monetica, ridisegnando i processi e la struttura organizzativa per gestire anche i clienti non captive. E il terzo elemento è rappresentato dallo sviluppo del modello distributivo, con un rafforzamento di tutti i nostri canali diretti e indiretti. Per quanto riguarda poi l'attività con le imprese, proseguiremo il cammino intrapreso già alcuni anni fa, concentrandoci su 3 iniziative che mirano a migliorare la value proposition per tutti i nostri clienti imprese, offrendo servizi a maggiore valore aggiunto e prodotti a maggiore valore aggiunto. Questo porterà a un incremento dei nostri prestiti alle piccole e medie imprese che cresceranno dell'8,4% nel periodo di piano. Le iniziative prevedono il rafforzamento di team di specialisti multiservizi sia a livello centrale che territoriale, che seguiranno i nostri clienti concentrandosi su quelle che sono le loro esigenze finanziarie e di consulenza, dedicando particolare attenzione all'internazionalizzazione e alla ricerca di fonti di finanziamento agevolate o strutturate per i nostri clienti. Inoltre prevediamo di creare un team di professionisti altamente specializzato dedicato allo sviluppo di imprese in settori di eccellenza. E inoltre stiamo investendo per garantire un supporto ai nostri clienti ad alto potenziale nella gestione di eventi straordinari quali accesso al mercato dei capitali e finanza per la crescita. E questo sulla base anche degli ottimi risultati già raggiunti in questo ambito nel 2018. Il secondo pilastro del nostro piano prevede una semplificazione e un incremento dell'efficienza che verranno raggiunti lavorando su vari fronti. Intanto, una delle aree su cui stiamo concentrando la nostra attenzione è il miglioramento del nostro modello distributivo, che verrà sostanzialmente da quattro iniziative, ovvero la razionalizzazione del footprint territoriale, che ci permetterà di ottimizzare la nostra rete chiudendo 230 sportelli, quindi un meno 16% rispetto al 2018. Oltre il 50% di queste filiali verrà chiusa entro la fine del 2019. Un secondo elemento è rappresentato dalla riorganizzazione e efficientamento delle strutture centrali adibite a presidio della rete per un governo del territorio più equilibrato. Il terzo elemento è rappresentato da nuovi modelli di gestione, ad esempio le nuove filiali cashless, altamente automatizzate, e poi un'ottimizzazione dei processi in filiali di gestione di cassa, del contante in pratica, e l'accentramento di tutte le attività middle e back office, e queste sono le iniziative che ci permetteranno poi di concentrare le nostre risorse su attività a maggiore valore aggiunto. Pagina 21, e questo è l'ultimo passaggio di questo processo di semplificazione che è stato avviato molti anni fa, oltre quindi all'evoluzione della rete distributiva ci concentreremo sulla riduzione delle entità legali, che contribuirà al rafforzamento della nostra governance. La struttura del gruppo verrà ulteriormente semplificata con l'integrazione in B per Banca di Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Saluzzo e B per Services. Di conseguenza, entro il 2021 avremo solo due banche commerciali, B per Banca e Banco di Sardegna. A pagina 22, un'area in cui noi ci siamo particolarmente concentrati ultimamente è proprio il nostro portafoglio immobiliare di un valore di intorno a 1 miliardo di euro. Abbiamo creato una nuova unità di gestione immobiliare che rappresenta una task force specializzata che centralizza tutta l'attività di gestione immobiliare del gruppo. Questa attività prevede la gestione non solo delle proprietà del gruppo, ma anche di tutte le attivi che vengono, ci vengono dai nostri clienti come garanzie immobiliari. Inoltre prevediamo di razionalizzare gli spazi di proprietà attraverso una revisione dell'assetto territoriale e lo smart working. Prevediamo quindi di distribuire il lavoro attraverso le nostre sedi centrali di Modena, Bologna e Ferrara. Passando poi a pagina 23, l'ottimizzazione dei processi in operation, abbiamo già semplificato e innovato i nostri processi di back-end investendo nei nuovi sistemi di IT. Prevediamo di fare una revisione end-to-end di tutti i nostri processi nelle operations, di conseguenza si avrà una semplificazione e innovazione dei processi. Inoltre prevediamo di dematerializzare le nostre operations con l'introduzione di robot e artificial intelligence, come abbiamo già fatto in parte nel 2018. Prevediamo anche di migliorare la nostra i nostri modelli di performance e capacity management, che dovrebbero portare un aumento di produttività. Per quanto riguarda l'evoluzione dei sistemi IT, prevediamo di investire 27 milioni nei prossimi 3 anni, che ci permetterà di utilizzare sempre di più tecnologie cloud, e il che porterà a una riduzione dei tempi di introduzione di nuovi prodotti sul mercato e una maggiore efficienza. Tra l'altro, procederemo con l'insourcing del sistema IT della banca Unipol. Per quanto riguarda l'efficientamento dei costi, a pagina 24, qui sostanzialmente ci siamo concentrati sulla riduzione dell'organico. Come vedete dal diagramma, abbiamo previsto di ridurre il nostro organico di 1.300 unità, un 9% del totale del 2018, quindi. spalmato sui prossimi 3 anni e questo obiettivo verrà raggiunto attraverso uscite volontarie, l'adesione al fondo di solidarietà, oltre che la conclusione di 230 contratti di somministrazione. Prevediamo poi di attuare un programma di riconversione del personale e a incrementare anche le nuove assunzioni. Prevediamo con questo di raggiungere un risparmio di oltre 80 milioni annui a fronte di un costo one-off di 180-200 milioni. Un terzo pilastro del nostro piano industriale 2019-2021 è rappresentato dall'accelerazione del processo di de-risking. A pagina 26 intanto ci siamo concentrati sull'evoluzione del processo di gestione del credito con un rafforzamento del processo di analisi in fase di underwriting, con un sistema di conferma che ci permetterà di avere un maggior controllo sull'erogazione di nuovi prestiti e questi modelli interni verranno estesi anche alla Cassa di Risparmio di Bra, di Saluzzo e anche al segmento large corporate della banca Unipol. Inoltre avremo la possibilità di utilizzare questo modello di gestione proattiva del portafoglio crediti anche ai primi segnali di anomalia con utilizzo della forbearance e con interventi mirati su specifiche asset class. Prevediamo poi di introdurre un modello ancora più avanzato per la gestione delle sofferenze e a pagina 27 vedete l'evoluzione di questo modello di gestione dei crediti deteriorati che verrà raggiunto attraverso la riorganizzazione e una migliore gestione dei processi di recupero con una maggiore specializzazione per segmento di cliente per ridurre appunto i crediti deteriorati, facendo leva anche sulla gestione attiva del portafoglio crediti deteriorati con un'ulteriore cessione di 1 miliardo legato a queste operazioni straordinarie con Unipol Banca e questo sforzo verrà supportato grazie alla nuova piattaforma di gestione che viene per il recupero delle sofferenze a cui prevediamo di migrare nel prossimo futuro, prevedendo quindi una riduzione di 3 punti percentuali a fine piano. Adesso molto rapidamente, come vi avevo già anticipato, oltre a questi 3 pilastri che ho appena descritto, ci sono 3 leve che ho menzionato, che saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi previsti nel nostro piano industriale. E la prima, come vedete, è la trasformazione digitale.
La prima iniziativa legata alla trasformazione digitale è rappresentata dall'evoluzione del nostro sistema informatico verso una modalità omnicanale, omnichannel. Tutti i canali verranno integrati nel sistema CRM con funzionalità avanzate come marketing real time e l'uso appunto del canale giusto. La piattaforma corporate verrà completamente rinnovata. La seconda iniziativa è rappresentata dalla completa digitalizzazione del processo di vendita con la possibilità di attivare in remoto tutta una serie di prodotti. Ultima cosa, non cento la meno importante, è che utilizzeremo una soluzione light banking facendo leva proprio sulla piattaforma di open banking di Fabric. La seconda leva importante del piano industriale sono le persone. Le nostre persone sono l'elemento chiave del successo di questo gruppo ed è per questo motivo che abbiamo pianificato un investimento significativo proprio sulle nostre risorse. Intanto intendiamo mettere in campo una serie di iniziative che mirano a migliorare proprio il coinvolgimento del personale e il loro riconoscimento. Qui voglio appunto sottolineare proprio il nostro impegno anche alla diversità, diversità di genere, immagino, le nostre risorse e questo ha portato a introdurre un sistema di incentivazione LTI legato proprio al raggiungimento degli obiettivi del piano. Per quanto riguarda i piani di formazione e sviluppo, qui abbiamo un piano di investimento significativo sulle risorse per avviare percorsi di formazione e di coaching a sostegno della crescita delle competenze digitali, delle loro altre competenze, e poi un programma di flessibilità. Questo è un altro punto, cioè questo prevederà l'introduzione di smart working, per cui lavoro intelligente, ma anche hub working. Prima di passare a quelli che sono i target del piano industriale, vediamo quello che è il nostro impegno per la società. Fa parte proprio del nostro DNA quello di essere a continuo sostegno della crescita e lo sviluppo del territorio e delle comunità con le quali noi lavoriamo. Intanto cercheremo di ridurre quello che è il nostro impatto ambientale, investendo nella sostenibilità delle nostre strutture e investendo nella mobilità intelligente dei nostri dipendenti. Inoltre continueremo a proseguire le iniziative di natura culturale, cioè qualcosa come 66.000 studenti verranno coinvolti in questi 3 anni in formazione e iniziative di natura culturale. Dopodiché investiremo anche in iniziative per la sostenibilità della nostra filiera. Questo vale per le nostre banche, ma anche per i nostri fornitori. A questo punto passiamo alla parte della presentazione dove vediamo una maggiore granularità dei nostri target finanziari. Qui siamo a pagina 35 della presentazione. Come ho già detto a pagina 10, il piano strategico si basa su una serie di assunti macroeconomici conservativi o prudenti che prevedono un aumento limitato dei tassi di interesse e una crescita limitata del PIL italiano, causato proprio dal rallentamento dell'economia a livello internazionale e da una serie di incertezze. Abbiamo poi preso in considerazione quello che è il contesto normativo attuale, che ancora è complesso e sicuramente richiede una notevole attenzione quanto appunto alla liquidità del capitale e richiede anche investimenti a livello informatico. Andiamo a pagina 35, a pagina 36, qui abbiamo una serie di cose che abbiamo già detto prima, però vediamo come abbiamo calcolato i nostri dati per il piano industriale, per cui passerei oltre. Andiamo ora a pagina 36-38, che salterei anche queste, vediamo ora pagina 39. Il nostro obiettivo è quello di aumentare il risultato prima delle tasse rispetto a quello che era 510 milioni nel 2018 a 627 milioni nel 2021. Andando a vedere l'evoluzione del risultato prima delle tasse, vediamo quali sono i driver che sono la base di questo aumento. Intanto una notevole riduzione della base dei costi. Questo è il driver principale dell'aumento dell'utile netto. Oltre a questo vedremo un aumento modesto dei ricavi con un aumento delle commissioni nette che compensano notevolmente quella che è la riduzione del trading o dei risultati del trading. Dunque avremo un miglioramento legato proprio anche a questo. La qualità dell'asset, vedete appunto qui abbiamo un dato che non è positivo vista la riduzione dei volumi. Il cost income nel 2021 rimane abbastanza piatto, attorno ai 60 punti base. Andiamo ora a vedere quelli che sono i dettagli che abbiamo a pagina 40, qui vediamo quelli che sono i risultati della redditività operativa. Vedete che siamo stati abbastanza prudenti, conservativi per quanto riguarda il margine di interesse e la sua evoluzione. La leggera crescita è dovuta soprattutto all'aumento del margine di interesse legato dal settore consumer, consumer finance, e poi commissioni che sono legate soprattutto alla gestione del risparmio e della bank assurance, mentre vediamo una riduzione del risultato di trading. Andiamo a vedere a pagina 41, margine di interesse e commissione, vedete appunto un aumento del 3,4% legato soprattutto ai volumi, anche perché pensiamo che lo spread rimanga abbastanza costante nel corso del tempo. Per quanto riguarda il margine di interesse, qui abbiamo una serie di piani per sostituire quelle che sono le scadenze attuali, e poi appunto avremo l'LTTRO che sosterrà il costo della raccolta. Se avremo appunto un nuovo LTTRO, l'evoluzione sarà migliore. Andiamo a vedere le commissioni, ripeto, saranno legate soprattutto all'attività di gestione del risparmio e bank assurance, che è una delle priorità del nostro piano industriale. Andiamo a vedere i costi della gestione a pagina 42, sempre appunto in relazione al piano industriale. I costi prevede che scendano di 120 milioni di euro, e qui abbiamo una suddivisione equa tra costo del personale e costi amministrativi. Questo tipo di iniziative consentirà al gruppo di ridurre in modo sostanziale il cost income ratio dal 64% al di sotto di 59%. Andiamo ora a vedere a pagina 43, dove vediamo alcuni dettagli della base dei costi. Qui vediamo appunto spese per il personale, altre spese amministrative e poi gli ammortamenti. Andiamo a pagina 44, vediamo la qualità del credito. Continueremo quello che è il nostro processo di de-risking, come abbiamo detto, e nel 2021 avremo un NPE lordo che è appunto del 9% e un Texas Ratio che è del 65%, che è diciamo tra i migliori. Poi la copertura degli NPE dall'attuale 49% al 54%, e stimiamo inoltre che per quanto riguarda il costo del rischio del 21 sarà abbastanza stabile rispetto a quello che è il 2018. Andiamo a pagina 45, sulla destra vediamo quelli che sono gli impieghi alla clientela, appunto vedete quella che è la riduzione. Nel 2018 abbiamo avuto una riduzione del 33%, e da un lato vediamo impieghi lordi di 3 miliardi di euro, e poi una riduzione di quelle che sono le NPL, gli NPL e le cessioni degli NPL, quindi gestione e cessione. Andiamo a vedere quella che è la raccolta totale. La raccolta totale dovrebbe crescere con un CAGR del 2,9%, la raccolta diretta dovrebbe crescere del 3,7% CAGR ancora una volta, e questo dovuto all'aumento della raccolta istituzionale. La raccolta indiretta ci si aspetta che cresca del 2,5% CAGR, questo è dovuto soprattutto agli attivi in gestione e al settore assicurativo vita. A pagina 47 abbiamo poi tutta una serie di dati di dettaglio sulla raccolta istituzionale, 5 miliardi di euro di nuove emissioni tra il 2019 e il 2021. Questo è per poter tener conto delle scadenze in corso e per ripagare l'LTRTO, e oltre a questo ovviamente dovremo essere fully compliant con la normativa nel 2021. Andiamo a vedere il capitale regolamentare, che ovviamente verrà rafforzata con l'aumento del CET standalone, vedete che passa dall'11,9% al 12,5%. Questo è un dato prudenziale e non prevede lo switch potenziale di Unipol Banca a ARB, né tantomeno la conversione dello strumento di Fondazione di Sardegna. Per quanto riguarda il CET 1, se escludiamo l'impatto delle fusioni e acquisizioni, il dato è influenzato positivamente dalla generazione di capitale, e vedete che gli RVA si riducono soprattutto passando appunto allo switch a ARB di alcune attività del gruppo. A pagina 49, scusate, vediamo tutta una serie di dettagli sui piani finanziario e sui dati del piano, ma che ho già illustrato. A pagina 50 vediamo di riassumere, beh, siamo particolarmente orgogliosi di annunciare il nostro piano 2019-2021. Negli ultimi anni il nostro gruppo ha attraversato tutta una serie di cambiamenti importanti e come risultato siamo oggi in una posizione di forza che ci consente non solo di affrontare quelle che sono le sfide del mercato, ma anche di sfruttare quelle che sono le opportunità che si presentano in futuro. Il nostro piano industriale si basa su una serie di assunti prudenziali e conservativi e è caratterizzato da un rischio di esecuzione basso e per questo motivo siamo fiduciosi che riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo illustrato nel corso della presentazione. Voglio ricordarvi quelli che sono i driver principali del nostro piano. Intanto una crescita dell'attività e dei ricavi, 2 aumento dell'efficienza e 3 accelerazione del de-risking e un ulteriore rafforzamento della nostra struttura patrimoniale o del nostro capitale. Grazie mille per aver partecipato a questa presentazione. A questo punto chiedo al CFO Roberto Ferrari e al responsabile della pianificazione e controllo, signor Simonazzi, di venire qui alla tavola della Presidenza per avviare la sessione di domande e risposte. E Gilberto poi vi spiegherà come procederemo. Grazie mille. Bene, grazie mille. Possiamo dare avvio alla sessione di domande e risposte. Come ho detto all'inizio, prima risponderemo alle domande dalla sala, dopodiché risponderemo alle eventuali domande da parte delle persone che sono collegate in conference call. Giusto per ricordarvi, vi ricordo di presentarvi dicendo il nome e la struttura per la quale lavorate. Grazie mille. Cristian Carrese, Intermonte, 3 domande, la prima sul margine di interesse netto, seconda qualità dell'asset, terza evoluzione del capitale. Per quanto riguarda il margine di interesse, ecco, mi chiedo se potete dirci qualcosa di più circa quelle che sono le vostre aspettative sul costo della raccolta, considerando appunto la nuova MREL. Come abbiamo visto nelle diapositive, abbiamo visto quello che vi aspettate di emettere proprio sul mercato nel piano triennale, però ci potete dire quella che è la vostra idea sul costo della raccolta? Per quanto riguarda l'LTTRO, non avete considerato la possibilità di un nuovo round di TLTRO, però è probabile appunto che ci sarà, ma meno conveniente rispetto a quanto non era nel passato. Allora io mi chiedo quali sono le vostre aspettative nel caso in cui ci sarà un nuovo TLTRO, quanto vi aspettate di ricevere o di prendere? E poi per quanto riguarda la presentazione, abbiamo visto appunto la presentazione del vicepresidente di Prometeo e dice che il margine di interesse che arriva dall'attività con la clientela non dovrebbe riprendersi nei prossimi anni, per cui abbiamo visto poi anche che la BCE ieri ha visto che per quanto riguarda i titoli di Stato in mano alle banche si sono ridotte di 15, sono aumentati scusate dei 15 miliardi e questo può dare anche darvi l'idea dell'evoluzione della situazione. E poi non avete incluso o non avete assunto quella che è la conversione del AT1 e nemmeno il costo. E poi potreste fare una divisione fra quanto riguarda appunto gli NPE, riduzione fra gestione interna e cessione. Immagino che abbiate qualche dubbio sul capitale perché non avete incluso la conversione dell'AT1 né tantomeno il modello ARB, cioè la migrazione del modello ARB, cioè Unicredit Banca che migra verso ARB. Ora, questo vi costerebbe 100 punti base in caso di switch sul CET 1. Per cui potete pensare a ulteriori cessioni degli NPL per cercare di migliorare quelli che sono gli indici patrimoniali vostri e poi i requisiti patrimoniali, la domanda. Che ne so, tutta una serie di effetti che sono stati emessi dalla guidance dell'EBA. Bene, grazie. Nel senso che potremmo concludere questo incontro rispondendo solo alla sua prima domanda. Sto scherzando, ovviamente. Cerchiamo di dare alcuni elementi di qualità sul margine di interesse e poi vediamo appunto che Roberto vi darà altri dettagli. Beh, abbiamo cercato di utilizzare un approccio abbastanza cauto quanto al TLTRO, come ho detto prima, la nostra è quella di avere un comunicato da parte della BCE, ma abbiamo deciso di non includere nulla nelle nostre stime quanto all'evoluzione del margine di interesse. Noi abbiamo deciso di modificare quella che è la composizione del portafoglio impieghi o crediti. Il credito al consumo è diventato un elemento strategico per Biper. Vi do un esempio: oggi lo spread su questa attività è attorno al 5,5-6%. C'è un esempio che uso spesso con i miei colleghi: 1 miliardo in questa attività vale tanto quanto 10 miliardi in attività diciamo con le grosse imprese o con i clienti normali, che significa che è più redditizia. Oltre a questo c'è un rischio del costo, c'è un costo e rischio, scusate, abbastanza ridotto. E questo è importante, però bisogna procedere con molta attenzione. Per quanto riguarda questa attività possiamo avere un grande sostegno al margine di interesse e poi ovvio che dobbiamo andare anche sul mercato, pianifichiamo di andare sul mercato con covered bond e con altri strumenti che ci consentono di soddisfare quelli che sono i requisiti MREL. Oggi siamo ben al di sopra di quelli che sono i requisiti comunicati lo scorso anno e in ogni caso stiamo pianificando anche alcune attività da poter lanciare sui mercati finanziari. Roberto. Grazie Christian. Parto dal contributo del portafoglio finanziario. Il contributo nel 2018 per Biper Banca era attorno a 160 milioni. Il contributo nel 2021, sempre per Biper, ma anche Unipol Banca, per cui le due entità assieme, sarà attorno a 190 milioni. Il portafoglio totale sarà 18,3 miliardi complessivamente le nostre stime ed è pari a quello che abbiamo come indice per il tangible equity. Non abbiamo deciso di aumentare quello che è la nostra quota di titoli di Stato italiani, lei ha detto che il possesso da parte delle banche è aumentato a gennaio e febbraio quanto ai titoli di Stato, noi abbiamo deciso di mantenere lo stock stabile e siamo a 5 miliardi, e cioè 100% del nostro equity. E la nostra strategia è quella però di diversificare il portafoglio. Abbiamo fatto crescere il portafoglio, ma abbiamo soprattutto acquistato emittenti core europei che hanno un rendimento più basso. Vedremo in futuro se aumentare appunto il possesso o l'investimento in titoli di Stato italiani. In questo momento non è previsto. Per quanto riguarda il costo della raccolta, il piano della raccolta si basa sull'emissione di covered bond. Lo spread che abbiamo calcolato è di 90 punti base. con piccole emissioni di bond di TR2, dovrebbe essere come spread 450. In questo momento è più alto, però l'impatto sarà marginale. E poi per ragioni legate al MREL, abbiamo un buffer in questo momento sul MREL e nel nostro piano dovremo emetteremo 1,2 miliardi di passività in linea con l'MREL. Non sappiamo ancora se sono senior bond o senior non preferred bond, lo vedremo e comunque li metteremo sul mercato istituzionale. Andiamo ora all'altra domanda sullo stock di NPL. Ora parto con un elemento. Beh, intanto l'azione portata avanti da BPER negli ultimi 3 anni la considero molto positiva. Se pensate al 2016 eravamo a un ratio del 23,5%, lo scorso anno abbiamo chiuso con 13,8% e oggi abbiamo già in atto un intervento per ridurre questo indice, appunto sulle sofferenze, a 13,5%. Ora io credo che l'elemento più importante sia proprio quello di confermare il nostro forte impegno in questo ambito. Se parliamo appunto dei prossimi 3 anni, posso dire che la nostra aspettativa quanto alla cessione delle NPL è quella di avere cessioni attorno a 2-3 miliardi di euro, 1 miliardo. L'abbiamo già fatto sostanzialmente perché è parte dell'operazione con Unipol Banca e ci aspettiamo di avere il closing, di avere la chiusura nella prima metà insomma di quest'anno, però dipende anche dal processo di autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea, per cui questo è un punto. E poi un'altra cosa da dire, abbiamo un altro 1-2 miliardi che dovremmo completare come cessione di NPL entro il 2021. Ora, noi vogliamo comprendere bene quella che sarà la tendenza delle insolvenze. Voi sapete che abbiamo visto un miglioramento delle insolvenze negli ultimi anni. 2 anni fa avevamo più di 4% di tasso di insolvenze, ora siamo al di sotto del 2%. Ci aspettiamo un ulteriore miglioramento in questo ambito, però il contesto sta cambiando. Ecco perché vogliamo e abbiamo deciso di adottare un approccio prudente. Secondo punto da dire è che nel nostro gruppo abbiamo un'azienda che si chiama BPER Private Management, che è un'azienda che è specializzata nel recupero del credito e la performance di questa azienda che è stata creata 3 anni fa, devo dire che ha una performance assolutamente positiva, per cui vogliamo essere molto positivi e flessibili sul mercato, sfrutteremo vantaggi, vedremo quali possibilità e opportunità possiamo cogliere e parlando della capitale, ha ragione, certo siamo molto flessibili, abbiamo spazio di manovra per migliorare la nostra posizione di capitale e credo che questo sia un punto di forza del nostro gruppo, perché dopo le operazioni che abbiamo portato avanti a febbraio siamo pronti a continuare con il processo di de-risking, per cui ecco, prima ho detto se vogliamo arrivare al di sotto del 9%, insomma abbiamo anche la possibilità però di mettere appunto e mettere in campo altre azioni forti per continuare il processo di de-risking. Per quanto riguarda l'evoluzione patrimoniale, l'evoluzione del capitale, abbiamo un piano annuale e dovremmo essere al di sopra del 12% già alla fine di quest'anno, il nostro assunto è 12,10% e dovremmo chiudere al 13% nel 2020 e poi 12,5% nel 2021. Nel nostro piano abbiamo incluso, tenuto conto l'impatto del rollout di CR Saluzzo, Sarda Leasing, eccetera, per cui l'impatto dello snellimento ovviamente si avrà nel 2019, e oltre a questo abbiamo tenuto conto e incluso anche quella che è la nuova definizione di default. Nel 2018 abbiamo un'anticipazione, un add-on, ma l'impatto importante sarà nel 2021. E poi abbiamo incluso la gestione proprio la gestione del nostro CRM. Nel piano inoltre abbiamo incluso l'impatto del LGD delle nostre cessioni. Se il CRR ci dà appunto o la versione finale del CRR ci dà appunto una garanzia o la possibilità di ricorrere appunto a un'esenzione, avremo un impatto positivo sugli RVA. Alla fine del 2021 avremo anche riduzione dei costi legati appunto agli RVA grazie appunto all'implementazione della nuova definizione di default. Nel piano di sviluppo abbiamo appunto incluso quelle che sono tutte gli effetti della nuova normativa. Bernardi Fidentis, una domanda su un costo straordinario. Quando pensate di contabilizzare i 200 milioni di euro? Ora, ieri ho ascoltato la call di Anima e il CEO ha detto che appunto sarebbe molto contento di parlare con voi su Arca. Nel senso che non sono disposti a essere azionisti di controllo di Arca per molto tempo. Non avete incluso Arca nel piano, per cui non so se avete un'idea di quella che sarà la destinazione finale di questa SGR.
Mamma. Allora, la prima domanda riguardava i 200 milioni, come abbiamo detto durante la presentazione, prevediamo una riduzione dei costi tra i 180 e 200 milioni di euro e prevediamo che avranno già un impatto sul nostro stato patrimoniale 2019. Quindi dovremmo sostanzialmente raggiungere un accordo con le parti sociali nei prossimi mesi, e questo per quanto riguarda la riduzione dei costi dell'organico. Tra l'altro siamo particolarmente soddisfatti di questo processo lungo, indaginoso, che finalmente è giunto alla conclusione. Banca di Vicenza, Banca Veneto e dal nostro punto di vista la cosa importante è stato di trovarsi in una posizione allineata con quella della Banca Popolare di Sondrio, quindi la decisione di completare l'acquisizione di questo 40% delle due banche sopra menzionate insieme. Questo per me è importante perché garantisce stabilità alla governance, e voglio però spiegarvi perché tutto questo è importante per BPER. BPER distribuisce oltre 11 miliardi di euro di prodotti di Arca, quindi siamo i principali distributori di prodotti di Arca e siamo assolutamente orgogliosi di questo, considerati i risultati degli ultimi 3-4 anni che parlano da soli. Detto questo, è proprio notizia recentissima questa, e quindi la mia idea è quella di cogliere l'occasione per avere appunto un dialogo costruttivo con la Popolare di Sondrio per decidere ancora una volta insieme che cosa è meglio per Arca. Confermo che per BPER si tratta di un investimento strategico, perché come ho detto prima rappresenta un'opportunità importante. Se pensate che oltre 200.000 dei nostri clienti hanno prodotti Arca, per questo noi vogliamo essere assolutamente attenti nella gestione di questo nostro investimento, per cui mi auguro, come dicevo, di avere presto una discussione, un dialogo costruttivo con BPER riguardo al futuro di Arca. Bene, salve, grazie per la presentazione. Sono di Goldman Sachs e avrei tutta una serie di domande sul margine di interesse. Quando ho guardato i vostri assunti riguardo all'Euribor, ho visto che sono intorno a 30-50 bps sopra i future per il 2020-2021, per cui vorrei sapere se siete in grado di dirci quale sarà l'Euribor per il vostro margine di interesse. Per quanto riguarda il rinnovo degli LTR e TO, io ho visto che il margine di interesse per tutto il periodo del TLTRO si è ridotto per tutte le banche, questo in linea con la politica della BCE sostanzialmente. A quanto pare, con la conclusione dei TLTRO, questo potrebbe portare a un impatto sul vostro margine di interesse, un impatto negativo, invece dovrebbe permettervi di fare esattamente l'opposto, cioè di riprezzare il vostro, la vostra attività creditizia. Ma ci state dicendo che non sarà possibile a causa della concorrenza nel momento in cui TL e TRO aggiungeranno conclusione, quindi ci saranno delle difficoltà a riprezzare sostanzialmente i vostri prodotti. E poi avete fatto vedere una diapositiva sull'IT. Ci sono tante banche, soprattutto nord europee, che hanno fatto investimenti di miliardi sui sistemi informativi, cosa che non ho visto spesso dalle banche italiane nel loro piano industriale, per cui vorrei sapere da voi come vi sentite nei confronti dei grandi concorrenti magari del nord Europa che hanno investito massicciamente sui sistemi informativi negli ultimi anni. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, margine di interesse, beh, ovviamente considerato lo scenario attuale, questo rappresenta un aspetto importante. Vorrei intanto fare qualche commento di carattere generale e poi chiederò a Roberto di darle una risposta più puntuale per quanto riguarda proprio gli aspetti quantitativi, mentre io mi limiterò agli aspetti qualitativi, se vogliamo, della questione. Intanto, qual è l'approccio di BPER nella gestione del margine di interesse? Ci sono tutta una serie di caratteristiche del nostro approccio che secondo me vanno sottolineate e vanno tenute presenti prevedendo poi quale sarà l'evoluzione del nostro margine di interesse. Intanto, BPER ha un'esposizione ridottissima al mercato istituzionale, al mercato cosiddetto wholesale, quindi i nostri clienti sono importantissimi per noi e la raccolta per noi si basa soprattutto sui clienti, sui nostri clienti, o ci viene soprattutto dai nostri clienti, e questo è l'approccio tipico del gruppo BPER dalla sua nascita praticamente, quindi la clientela per BPER è fondamentale per l'evoluzione del nostro margine di interesse. Ed è importante nello scenario attuale spiegare che noi abbiamo ancora flessibilità per gestire i costi della raccolta, perché come ho già detto, avere un'esposizione così ridotta ci permette di non essere obbligati di rivolgerci ai mercati quando magari i rendimenti sono più elevati e quindi abbiamo la possibilità di aspettare il momento migliore per poter fare eventualmente delle emissioni qualora questo si rendesse necessario. E questa secondo me è proprio una caratteristica distintiva di BPER, che probabilmente è uno dei gruppi bancari con l'esposizione più bassa al mercato istituzionale. Al contempo, quando abbiamo fatto delle emissioni, il successo di queste emissioni sono stati straordinari, considerato il rendimento che si pagava. Poi non so se Roberto vuole aggiungere qualcosa riguardo appunto l'evoluzione del nostro margine di interesse. Sì, grazie. Per quanto riguarda la sensitivity, la nostra sensitivity è intorno all'8% per quanto riguarda il margine di interesse, dovessero aumentare di 100 punti base i tassi di interesse. E per quanto riguarda il valore economico, la nostra sensitivity è del 5% del nostro equity, dovessero aumentare i tassi di interesse di 200 punti base, per cui ovviamente siamo asset sensitive, così come lo è qualsiasi altra banca italiana, io mi sento di dire. Per quanto riguarda il TLTRO, Ovviamente al momento vediamo una prima fase di ripressamento dei crediti, ma siamo solo in una fase veramente molto iniziale, difficile adesso prevedere quale sarà la portata di questo ripressamento, ma le banche lo stanno facendo comunque. Se ci dovesse essere una nuova tornata dei TLTRO, ovviamente questo avrà un impatto positivo sulla nostra cosa della raccolta, perché ovviamente anche noi parteciperemo, si tratta di una fonte molto economica e non vedo perché non dovremmo partecipare, così come abbiamo fatto con l'ultima tornata dei TLTRO, con gli ammontari che ci assegneranno, perché questo significa avere denaro a basso costo per noi. Ovviamente una nuova tornata dei TLTRO avrà implicazioni anche sugli attivi, che significa che gli spread rimarranno bassi. E Alessandro, per quanto riguarda i sistemi informativi, sì, per quanto riguarda questa domanda direi che è una domanda ben posta, perché per noi l'IT è fondamentale per il futuro. Sappiamo che le banche nordiche del nord Europa e i grossi gruppi bancari hanno investito moltissimo su piattaforme tecnologiche e su nuove tecnologie, ovviamente noi non possiamo competere con queste nello stesso ordine di grandezza e quindi quello che prevediamo di fare è avere un approccio diverso per quanto riguarda le piattaforme core e per quanto riguarda le nuove tecnologie, quindi il business core deve essere gestito internamente con una piattaforma solida e affidabile, le nuove tecnologie, quindi le banche digitali, tutte le attività digitali e via dicendo, possono essere esternalizzate o possiamo eventualmente utilizzare piattaforme di terzi, di altri operatori, per poter sviluppare il nostro business digitale. Altra cosa, non vogliamo andare a operare in tutti gli ambiti, vogliamo scegliere quelli che sono più adatti a noi. Gli investimenti sulla piattaforma tecnologica per il gruppo sono importanti, vedete che si ha un aumento del 45% degli investimenti solo sull'IT nei prossimi 3 anni previsti nel nostro gruppo, l'avete visto a pagina 25, e poi prevediamo anche investimenti sull'IT per il business, quindi abbiamo suddiviso i nostri investimenti per lo sviluppo dell'IT, cioè sviluppo della tecnologia, quindi solo IT, e poi gli investimenti sull'IT per sostenere il business, quindi 2 tipi di investimenti diversi. Buongiorno a tutti, Riccardo Rovere, Mediobanca, un paio di domande. La prima, semplicemente perché voglio essere 100% sicuro di aver capito bene quello che ci avete detto. Nel piano prevedete 1 o 2 miliardi di cessioni, ulteriori cessioni di crediti deteriorati. Ho capito bene, e poi è 1 miliardo o 2 miliardi, perché fa una bella differenza. Seconda domanda. Per quanto riguarda l'aliquota, ho visto un 28% che è ben al di sotto di quel 33%, evidentemente prevedete di poter godere di DTA o di appunto crediti fiscali e a quanto ammontano. E poi ci potete dare un'idea di quanto ci vorrà per estendere i modelli interni anche alle consociate e poi quando si incomincerà sostanzialmente a vedere i primi efficientamento dei costi per quanto riguarda costi amministrativi, costi del personale, eccetera.
Rispondo alla prima domanda e poi chiederò ai colleghi di darvi tutta una serie di dettagli sul credito, sulle imposte e sulle quelle che sono l'allineamento del modello interno alle altre entità legali. Per quanto riguarda la cessione di NPL, l'ho detto prima, cercherò di darvi maggiori dettagli al riguardo. Nei 3 anni prossimi abbiamo stabilito un range tra 1 e 3 miliardi. 1 miliardo, 1 miliardo è già, diciamo, fatto perché fa parte della transazione con Unipol Banca. Stiamo lavorando su un'altra porzione di portafoglio di crediti deteriorati, 1 miliardo più o meno. Stiamo anche lavorando sugli unlikely to pay. Questo è un nuovo progetto e nel 2019 Per la prima volta cercheremo di comprendere come il mercato degli crediti improbabili in pagamento possa funzionare, per cui diciamo che un progresso potrebbe venire proprio da questa nuova esperienza. Come ho detto, 1 miliardo abbiamo già fatto nel 2018 e vogliamo appunto continuare a liberarci di NPL. Oggi abbiamo tra il personale competenze specializzate nella gestione delle cessioni. Oltre a questo stiamo cercando proprio di rivedere il portafoglio. Intanto le condizioni di mercato. L'ultima cessione è in linea con le aspettative proprio, forse meglio per quanto riguarda il prezzo e anche la qualità del portafoglio, ma anche i dettagli stessi del portafoglio ci hanno consentito di portare a termine questa operazione con successo. Detto questo, poi bisogna anche vedere quando sarà possibile completare le operazioni. Ho detto che ora siamo focalizzati per continuare, dobbiamo completare il processo di cessione del primo miliardo e probabilmente a seguire avremo una cessione dell'altro miliardo. Quando siamo al di sotto del 10% potremo gestire con maggiore flessibilità gli NPL, però vogliamo essere in linea con quelli che sono i migliori sostanzialmente nel settore. Questo è un impegno. Dopo quanto abbiamo fatto durante l'ultimo anno abbiamo la credibilità, credo, sul mercato e possiamo appunto porci l'obiettivo che abbiamo annunciato. Per quanto riguarda DTA, nei 3 anni 65 milioni, per l'ultimo anno 21 siamo attorno al 15-20% di quel dato, diciamo è la parte più limitata appunto dei DTA nel 2021. Per quanto riguarda l'estensione del modello interno, del modello RBA, l'attesa è quella di avere nel 2019 di avere l'allineamento della cassa di risparmio di BRA. Stiamo aspettando ormai da 6 mesi e probabilmente è dovuto anche alle attività ispettive che sono in corso. Per quanto riguarda il 2019, Sarda Leasing e le piccole banche, Saluzzo, ma anche in Piemonte, questo è appunto nel 2021 e dobbiamo poi analizzare, fare analisi per Unipol Bank, saremo appunto nel 2021 o all'inizio del 2022. È difficile da dire precisamente perché dobbiamo prima fare l'analisi del portafoglio e dobbiamo fare tutta una serie di valutazioni preliminari prima dell'estensione appunto del modello ARB. Per quanto riguarda Unipol Bank, alcuni benefici, anche se limitati, possono essere conseguiti prima per via di una clientela che condividiamo appunto con la banca o con alcuni clienti che condividiamo. Per prudenza non l'abbiamo inserito nel piano industriale e ci aspettiamo di essere appunto allineati nel 2022, però potremmo avere qualche beneficio anche prima appunto del 2022.
Per quanto riguarda invece la riduzione dei costi delle altre spese amministrative?
Allora, abbiamo forse un one-off che potrebbe avere un impatto sul 2018, sono le uscite, però ci aspettiamo appunto di avere il beneficio completo nel 2021. Perché avremo uscite in 2 o 3 passaggi dall'inizio del 2020 fino alla fine del 2020, per cui questo è il nostro piano o queste sono le nostre ipotesi. In questo momento abbiamo appunto concordato con i sindacati le attività ordinarie. Torno sugli NPE, in base ai vostri commenti, è giusto aspettarsi che non ci sarà un impatto sull'equity dopo la cessione di 1-2 miliardi, ma per il primo miliardo non ci aspettiamo un impatto significativo sul conto economico, sull'impatto che abbiamo già ceduto, scusate, che abbiamo già concordato con Unipol Banca. L'altra cosa da dire è che quando abbiamo avuto la first time adoption abbiamo applicato un'elevata copertura sugli NPE e abbiamo dunque una porzione degli NPE sostanziosa che è coperta, che ha una copertura per cui insomma non rappresenta un grosso problema quanto la gestione di questi NPE.
Buongiorno, Marta Bastoni, Bloomberg Intelligence. Intanto una domanda che si rifà a una domanda precedentemente fatta sull'Euribor. Ci potete dire quale sarebbe il vostro piano B nel caso i tassi non aumentassero? Seconda domanda, per quanto riguarda i costi. Le sinergie di costi che ci avete annunciato l'8 febbraio erano intorno a 85-95 milioni con questo costo di 70 milioni previsto one-off. Adesso i risparmi che avete menzionato appaiono essere maggiori, anche se le sinergie sono rimaste invariate, anzi dovrei dire la riduzione dei costi rimane invariata. Questo significa che per quanto riguarda BPER da sola, non prevedete che ci saranno ulteriori efficientamenti di costi da parte di BPER presa isolatamente. E ci sarà spazio per ulteriore riduzione dei costi da parte di BPER e poi il costo del rischio. Nel 2021 il costo, o meglio, gli appostamenti sono stati più elevati rispetto agli attuali dati pro forma. Quindi ci potete dire qualcosa di più riguardo al costo del credito? Allora, io rispondo all'ultima domanda e poi chiederò ai colleghi di rispondere alle altre. Allora, intanto, gli accantonamenti sono stati leggermente più elevati, ma il costo del credito è rimasto esattamente allo stesso livello del 2018, per cui quella differenza che vedete, per cui nel 2021 la dimensione del nostro portafoglio crediti sarà anche maggiore. Nel nostro piano industriale noi prevediamo di incrementare la copertura, che al momento è 49% in media, e ci aspettiamo di arrivare a un 54% in media a fine piano, per cui riteniamo che 60 punti base siano una stima più che prudente per il 2021. Potremmo anche fare meglio, ma questo dipenderà ovviamente anche dall'ambiente circostante, quindi dalle condizioni di mercato. Quindi, considerando la situazione attuale d'Italia, abbiamo voluto essere prudenti perché non volevamo avere nessuna sorpresa per quanto riguarda il costo del credito. È vero che l'associazione del cambiamenti della composizione del nostro margine di interesse, il costo del credito e l'efficientamento dei costi, questi elementi tutti insieme ci porteranno poi a 450 milioni di utile netto. Quando il professor Lusignani ha fatto vedere quel divario tra il costo del capitale e il ritorno sul capitale, riferendosi a BPER nel 2018, quindi un qualcosa che potete andare a verificare tranquillamente, il nostro livello sul ROE, per cui quel divario tra il costo del capitale e il nostro ROE, è un divario molto più stretto e si chiuderà entro i 3 anni di piano, e secondo noi questo è un importante forte messaggio, cioè qui il punto di partenza non è più un 2% del ROE, ma il punto di partenza per il gruppo Biper è superiore all'8% e da qui riusciremo poi a raggiungere un ROE del 10%. Secondo me questo è un messaggio importante, considerando anche quali sono le attuali tendenze di mercato che anche lei ha menzionato. Poi non so se Alessandro vuole aggiungere qualcosa. Sì, solo una risposta più tecnica per quanto riguarda il costo del credito. Noi abbiamo incluso alcuni degli effetti delle nuove normative, per esempio la nuova definizione di default, per cui in tutte le nostre stime abbiamo già incluso queste modifiche normative, considerata la nuova definizione di default, e anche per quanto riguarda il costo del credito abbiamo previsto coperture maggiore proprio a seguito delle variazioni normative. E per quanto riguarda sempre i costi, le sinergie e quel costo one-off di 70 milioni riferito alla banca Unipol, rappresenta, quei 70 milioni rappresentano la somma di investimenti e costi. E poi una parte del piano di uscite legate a Unipol Banca. E quei costi per le uscite del personale Unipol Banca è incluso anche in quei 180-200 milioni di costo per il nostro piano di esodi, che comprendeva anche gli esodi di Unipol Banca. Poi per quanto riguarda le sinergie, confermiamo quanto avevamo già annunciato l'8 febbraio, quindi il dato relativo a Unipol Banca è legato soprattutto per quanto riguarda le entrate, il costo della raccolta e per quanto riguarda i costi, il piano di esodi integrato nel nostro e poi l'efficientamento dei costi conseguente alla fusione tra Unipol Banca e Biper, quindi riduzione della rete, chiusura di sportelli e anche un efficientamento dei costi legato appunto alla gestione degli immobili, quindi affitti e via dicendo. Per quanto riguarda poi l'altra domanda relativa all'Euribor e al piano B, intanto grazie per questa domanda, perché oggi qualunque cosa si faccia, qualunque analisi si faccia, si deve sempre prevedere un piano B, un piano C addirittura. Quindi questa è una domanda importante e sono certo che Alberto potrà spiegarle che cosa sta facendo il gruppo Biper da questo punto di vista. Sì, abbiamo sicuramente un piano B in caso i tassi non aumentassero. Anzi, posso dire che se i tassi rimarranno ai livelli attuali è molto probabile che ci sia una nuova tornata di TLTRO, quindi un nuovo intervento da parte della BCE sarà altamente probabile a quel punto. Personalmente ritengo che verrà già annunciato il 7 marzo, per cui non ci sarà molto da aspettare. E comunque, nel caso i tassi di interesse rimanessero molto bassi, noi abbiamo un piano B per difendere il nostro margine di interesse che prevede la riduzione di emissioni di covered bonds e un incremento della nostra partecipazione ai piani di finanziamento della BCE e prevediamo di aumentare anche le repo a lungo termine, quindi pronto conto termine a lungo termine, che sono qualcosa che noi abbiamo già previsto nel nostro piano per la raccolta. Al momento, ad esempio, stiamo lavorando sui repo a lungo termine per i GACS sostanzialmente. Ne abbiamo due dell'anno scorso, cioè per cui il fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze, e ne abbiamo già avviati due l'anno scorso, come dicevo, e si tratta di un modo per partecipare alle repo a lungo termine contro cash o contro cassa, quindi contro titoli di Stato italiani o europei. Sapete che il fondo garanzia interviene solo quando si utilizzano repo a lungo termine, noi parliamo di repo a lungo termine 36 mesi e questi significano vantaggi sia che si utilizzano i titoli di Stato o che si utilizzi liquidità a cassa. Ecco, se posso, vorrei aggiungere un altro aspetto legato appunto al mix di ricavi del nostro gruppo. Alcuni anni fa il mix dei nostri ricavi è rappresentato dal 45% commissioni e il restante da margine interesse, quindi tutto il gruppo si è impegnato a modificare questo mix, questa composizione tra commissioni e margine interesse, e adesso abbiamo un 40% rappresentato dalle commissioni che vogliamo incrementare ulteriormente, vogliamo che questa voce rappresenti una parte più cospicua delle nostre ricavi. L'anno scorso ha rappresentato una tappa importante in questo processo, perché siamo riusciti a far crescere del 4,8% le nostre flussi commissionali e in alcune aree abbiamo ottenuto dei miglioramenti incredibili, ad esempio le commissioni da prodotti assicurativi che sono cresciuti del 47%, Quindi, capite, questa per noi è un'attività importante, vogliamo avere una composizione diversa tra margine interesse e commissioni per poter gestire meglio gli impatti delle politiche monetarie e dei cambiamenti che si verificano nei mercati.
Buongiorno, grazie per avermi dato la parola. Giovanni Razzoli, Equita. Due domande, anzi due chiarimenti. Quanto a quanto detto Roberto sull'ultima domanda sui ripo, che hanno un forte contributo al costo della raccolta, ma qual è il costo dei ripo a lungo termine che avete incluso nel piano? E poi un chiarimento sulla diapositiva pagina 15, ci fate vedere che l'aumento delle polizze assicurative è importante, 20% all'anno, ci potete dare appunto i dati sulla nuova produzione che, se non sbaglio, si lega soprattutto a ramo danni e ramo salute sostanzialmente. Poi cosa ipotizzate circa la vendita appunto di prodotti ramo vita nel piano? Ora, per quanto riguarda l'altra domanda, cioè lo SREP oppure la richiesta implicita del regulator di portare la copertura degli NPE al 100% in futuro, quali sono le vostre riflessioni insomma, su questo tipo di richiesta? Voi avete previsto un aumento della copertura al 54%, per cui voglio sapere appunto che tipo di riflessioni fate nel vostro piano industriale circa una richiesta delle authority. Beh, parto con la più semplice, i repo a lungo termine, la scadenza sono 36 mesi, vi ricordo che abbiamo 750 milioni di senior note dal schema di garanzia dal CACS, il costo contro liquidità è 75 punti base al di sopra di Eonia. Considerando che ogni è meno 40, il costo finale è attorno a 45 punti base rispetto appunto alla liquidità, rispetto ai BTP, poi siamo più o meno attorno al 75% al di sopra di BTP, per cui il costo rispetto ai BTP può essere ancora inferiore sui repo a lungo termine. Per quanto riguarda la copertura e i rapporti tra la copertura e quelle che sono appunto le attese o quanto farà la BCE, noi ci aspettiamo che tutto questo possa avvenire però dopo il piano industriale, però è importante aumentare anno dopo anno la copertura degli NPE. E questo credo che sia una delle ragioni per cui abbiamo aumentato la copertura. Faccio una considerazione di carattere generale proprio sulle aspettative o sulla possibilità che l'autorità europea arrivi a chiedere una copertura completa del 100%, che noi prevediamo potrebbe arrivare attorno al 2024-2025, ma ovviamente poi le banche sono una diversa dall'altra. Ecco, io credo che la copertura completa al 100% è parte del pensiero, insomma, della BCE, però io credo che l'approccio sarà diverso. Se pensate a quanto avviene quando avete una copertura tra 70 e l'80%, beh, avete l'opzione di andare sul mercato e vendere le sofferenze. Nei prossimi anni quale sarà la differenza nell'approccio? E cioè, se si ha spazio di manovra quanto appunto al capitale, è probabile che si possa continuare ad aumentare la copertura e sfruttando al tempo stesso la possibilità di recuperare le sofferenze o i crediti. Però al tempo stesso abbiamo la possibilità di vendere sul mercato, perché a quel livello di copertura avrete sicuramente la possibilità di trovare potenziali acquirenti delle sofferenze. Ecco, io credo che pensare appunto alla probabilità che arrivi al 100%, certo è corretto, diciamo, quando si fanno le stime, però io credo che nell'ultimo anno o negli ultimi anni abbiamo avuto esperienza quanto alla gestione e cessione degli NPE, per cui abbiamo diverse opzioni a disposizione ed è importante sottolineare questo punto. Nell'ultimo anno siamo riusciti a cedere le sofferenze, diciamo un 30% del prezzo, magari in futuro sarà inferiore come prezzo, però questa è un'opzione che abbiamo, per cui avere un impatto sul capitale o andare sul mercato a vendere il portafoglio di sofferenze. Come dicevo prima però, il punto più importante è quello che noi intendiamo aumentare la copertura e vogliamo estendere la copertura su diversi punti appunto del portafoglio e di aumentare la copertura proprio su una parte maggiore del portafoglio che abbiamo, e la tendenza in corso è positiva. Alessandro, confesso che la mia memoria, insomma, è un po' sofferente, non mi ricordo quella che è il dato polizze non life, non vita, commissioni però me le ricordo, 22 milioni, e l'aumento previsto nel piano industriale è di avere un ulteriore 12 milioni di sofferenze, di commissioni sui prodotti assicurativi. Però insomma le darò i dettagli il prima possibile. Mi scusi, avrei un'altra domanda sulle M&A. Ieri c'è stata una call di una banca generale che ha lanciato un piano di capitale dopo Banco di Sardegna, dopo Unipol Banca, dopo Arca. Allora, voi escludete la vostra possibilità di partecipare a un'altra operazione in Italia? La mia domanda è la seguente: che può succedere a questo aumento di capitale, considerando in questo momento è difficile acquistare le azioni di una banca sul mercato? Insomma, il sistema bancario in questo momento ha sottoscritto bene emissioni di tier 2, però insomma potreste magari aiutarci a così capire qual è la vostra sensazione circa questo aumento di capitale che è stato annunciato. Grazie per questa domanda, è abbastanza semplice insomma dare una risposta a questa domanda. Innanzitutto non mi piace parlare delle altre banche e quello che stanno facendo credo che sia un approccio corretto e spero che trovino le soluzioni per poter gestire il loro capitale. Detto questo, abbiamo così tante attività da gestire in questo periodo e dunque non abbiamo preso in considerazione un'eventuale operazione o un'altra eventuale operazione in Italia. Confermo che la nostra storia però è una storia fatta di fusioni e acquisizioni. Se guardiamo agli anni recenti, insomma, avete visto che il gruppo è cresciuto dimensionalmente. abbiamo un totale di attivi oggi di 80 miliardi, scusate, Unipol il gruppo incluso Unipol, scusate, ha un totale di attivi di 80 miliardi. E detto questo, questi sono livelli di capitale e di attivi che ci dicono che se si gestisce bene tutto questo è possibile avere dei risultati positivi. Però vi sono una serie di cose da sottolineare. Ad esempio, noi cerchiamo di non vendere parte della catena del valore di Bipper o del gruppo di Bipper. Se si vende, che ne so, l'asset management, piuttosto i servizi di pagamento o la monetica, insomma, è abbastanza difficile alla fine avere un ROE del 10%. Secondo noi invece è importante mantenere e sfruttare quelle che sono questo tipo di attività. E se guardate al nostro gruppo, abbiamo l'asset manager, ma anche tutte le attività che ho menzionato prima. Allora, un altro punto potrebbe essere: perché non si vende la società che si occupa delle sofferenze per quella società che si occupa di recupero credito? Potrebbe essere una legittima domanda. La potenziale cessione di questa azienda ci darebbe solo cassa, sostanzialmente. Certo, avremmo un beneficio immediato di cassa, ma per molti anni dovremmo pagare poi delle commissioni, anche se il livello delle sofferenze magari all'interno del gruppo scende. Per cui, secondo me, è assolutamente importante avere il controllo su ciò che è possibile controllare viste le dimensioni del nostro gruppo. Magari altri elementi non possiamo controllarli, questa però è la nostra visione, la nostra opinione. Sono soddisfatto di poter dire, perché dopo una serie di incontri che abbiamo fatto, spesso sento che questo è un approccio abbastanza originale, nel senso che mira proprio ad avere in mano le leve che ci consentono di gestire l'aumento del ROE. E appunto, come avete visto, il piano industriale si basa sulla riduzione del costo o dei costi di struttura e di gestione del personale, e abbiamo però adottato un approccio molto conservativo circa la crescita dei ricavi. Se andate a vedere, la top line è più o meno simile a quella che era negli anni scorsi. Certo, è sicuramente possibile fare qualcosa di meglio, però credo che sia sufficiente quello che stiamo facendo. Detto questo, io ho sicuramente interesse a studiare qualsiasi opportunità per ampliare, aumentare la dimensione del gruppo, ma oggi la nostra focalizzazione è sull'implementazione del piano industriale e di portare a termine l'accordo che abbiamo raggiunto a febbraio. Però ovviamente, se ci sono delle opportunità che si presentano sul mercato, noi certo che le analizzeremo. Grazie mille.
Tutta una serie di domande avrei da fare. Una che riguarda la qualità del credito. Avete annunciato un ratio NPE lordo al di sotto del 9%, che non significa molto, perché potrebbe anche essere al 2%. Voi avete detto al di sotto del 9% perché intendete tra l'8 e il 9%. Se così fosse, non sarebbe granché dopo l'operazione con Unipol Banca, che vi ha portato al 12%, e anche considerando la cessione di 3 miliardi di sofferenze, questo già di per sé porterebbe a un risultato migliore. Poi abbiamo visto un default rate dell'1,9%, considerato il quadro macroeconomico italiano in questo momento. Sono assolutamente d'accordo con voi, è difficile prevedere un dato migliore. Però per quanto riguarda la cura, cioè i recuperi, forse possiamo prevedere qualcosa di meglio rispetto a quello che avete preso voi. Voi invece siete tranquilli col 7%, e quando dite questo sotto 9% è un dato prudenziale, che cosa avete in mente di preciso? Per quanto riguarda la piattaforma NPL, ho sentito quello che ci avete detto, non siete disposti a cedere nulla, e questo vi differenzia in effetti rispetto alle altre gruppi bancari, anche perché voi avete ancora tutte le fabbriche prodotte, ad eccezione dei prodotti assicurativi. Quindi la mia domanda a questo punto è: siete pronti a vendere una parte o un'altra delle vostre fabbriche prodotte nel tempo, perché un'altra caratteristica del vostro piano industriale, oltre a essere molto prudente per quanto riguarda alcuni punti di partenza, almeno secondo me, è che il vostro payout è molto prudente anch'esso, 25%, se lo raffrontiamo ad altre banche italiane e europee, è un dividend payout molto basso. Quindi siete pronti a magari cedere più NPE se, per poi pagare più dividendi? O appunto fare leva su Unipol Banca per poter ancora una volta pagare dividendi più generosi. Poi per quanto riguarda l'efficientamento dei costi, anche qui ho una domanda. Da quello che ho visto dalla presentazione, voi avete parlato di questi 80 milioni di riduzione dei costi del personale, ma riuscite a quantificare anche gli efficientamenti dei costi in generale? Perché ovviamente chiuderete molte delle vostre filiali, prevedete un piano per la gestione degli immobili, per cui a netto dell'inflazione ovviamente, quali saranno i reali risparmi dei costi che riuscirete a raggiungere, al di là di quelli legati, ripeto, al personale? Bene, grazie per la domanda, anzi per le domande. Io incomincio con la domanda riguardo alle sofferenze. Forse hai ragione. Generalmente preferiamo sorprendere positivamente i mercati, è quello che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni del resto, perché sappiamo tutti quanto sia difficile, che so io, prevedere questo miglioramento di 10 punti base 3 anni fa del nostro NPE ratio ed essere qui e parlare di essere già vicino a un 11,5 grazie alle operazioni recenti che abbiamo concluso. E questo, se non altro, ci fa capire quanto è importante portare avanti un'acquisizione e una cessione di sofferenze allo stesso tempo, cosa del tutto assolutamente non facile. E secondo me questo conferma il nostro impegno su questo fronte, quindi prevediamo di scendere al di sotto di quel 9%, molto di sotto quel 9%, quindi non prevediamo di scendere solo di un punto percentuale al di sotto di questo 9%, ma al contempo vogliamo avere flessibilità, mantenere spazio di manovra. Le nostre ambizioni in questo ambito sono elevatissime, però vogliamo semplicemente confermare il nostro approccio, confermare che vogliamo migliorare la qualità degli asset e completare questo processo di riduzione del rischio per diventare sul mercato uno dei gruppi bancari migliori, e vi posso garantire che nei prossimi 3 anni garantiremo proprio il raggiungimento di questi obiettivi. Vogliamo quindi scendere decisamente al di sotto di questo 9%. Per quanto riguarda poi le varie società del gruppo, ecco, non mi piace dire voglio vendere qualcosa per coprire, che so io, le perdite relative alla cessione dei crediti deteriorati. Ecco, non è il modo in cui prevedo di gestire le nostre fabbriche prodotto, ad esempio. Per quanto riguarda Beeper, noi ci concentriamo sulla creazione di valore. Quando c'è un'opportunità di creare valore, siamo pronti a prenderla in considerazione. Però non sono pronto a vendere un asset magari a un prezzo sottovalutato solo per coprire perdite che riporto in un'altra area. Ma noi, grazie alla nostra solidità patrimoniale, grazie a quelle che sono le nostre previsioni di ritorno sull'equity, abbiamo una buona flessibilità da sfruttare. Noi siamo, come già detto, concentrati sulla creazione di valore, gestendo tutte le società prodotto che abbiamo all'interno del nostro perimetro. Ad esempio Arca, come avevo detto prima, per noi è un'opzione. Come ho già detto, io voglio avere questo dialogo costruttivo con Popolare di Sondrio perché ritengo che ci sia ancora tanto valore in arca per quanto riguarda appunto i risultati che poi generale, eccetera, eccetera, però anche qui l'obiettivo primario è creare valore. Ecco, poi non so se Alessandro vuole aggiungere qualcosa. Sì, per quanto riguarda lo spacchettamento dei costi, non posso darle tanti dettagli, però l'effetto inerziale nei 3 anni sarà, allora incominciamo, punto di partenza per quanto riguarda la riduzione dei costi, prevediamo 120 milioni, ok? E suddiviso come segue, 50 milioni più o meno, qualcosa di più, sarà l'incremento inerziale dei costi, la riduzione del costo personale intorno a 100 milioni, e la parte restante, cioè 70 milioni, sarà una riduzione dei costi ordinari di gestione. Qui sostanzialmente prevediamo di reinternalizzare i sistemi informativi di Unipol Bank, un snellimento della rete, per cui la riduzione degli affitti, eccetera, poi quelle che chiamiamo M&A interne, quindi la semplificazione della struttura del gruppo attraverso la fusione tra le due banche popolari, e poi attività legate ai processi delle filiali, e qui l'aspetto primario è rappresentato dalla riduzione della gestione del contante e dei pagamenti in contante. E per quanto riguarda poi la politica dei dividendi, l'approccio non cambia, è sempre lo stesso. Anche qui noi abbiamo spazio di manovra, possiamo anche essere più generosi con la nostra politica dei dividendi se l'occasione si presenta. Noi siamo già soddisfatti per quanto riguarda il nostro Common Equity Tier 1, perché come ho già detto un CET 1 del 12,5, che è il nostro target per 2021, è già un buon risultato, ma ci sono tanti altri elementi, come ad esempio l'ottimizzazione delle RWA. Però dobbiamo ancora capire bene come è possibile estrarre ulteriore valore da Unipol Bank. Per cui diciamo che questi sono i numeri che abbiamo annunciato, perché sono quelli che riusciamo a rispettare, però probabilmente riusciremo ad andare oltre questo 25%. Purtroppo siamo in ritardo, adesso purtroppo dobbiamo passare a coloro che sono collegati in conference call, se ci sono domande per cortesia. Sì, l'operatore, c'è una domanda dalla conference call, Andrea Vercelloni, prego.
Buongiorno, la prima domanda che ho è sulla copertura degli NPE. In effetti io sono in disaccordo sul fatto di dover aumentare la copertura al 54%, considerando che su uno stock di 5 miliardi di NPE nel 2021, 3 di questi avranno una età più o meno di 1 e 3 anni. Allora, come si può giustificare un aumento della copertura se non perché volete essere più prudenti? Seconda domanda relativa al capitale. Ora, due elementi. Uno è il beneficio incrementale legato al sostegno delle piccole imprese, e poi l'aumento l'impatto prociclico delle cessioni degli NPL che avete fatto lo scorso anno. Voi avete detto che non avete assunto un LGD waiver, che però è stato concordato a livello politico 2 settimane fa, per cui esiste nelle regole europee il cosiddetto LGD waiver. Se esiste, che ci sarà? Lo ripeto. Che cosa avviene agli RWA rispetto a quello che avete nel piano? E poi un'altra domanda su Unipol Bank. Ci può dare qualche informazione sulla struttura della raccolta di Unipolbanca in questo momento. Quello che mi interessa sapere è, ad esempio, se hanno dei bond retail piuttosto che raccolta istituzionale, magari da Unipol, non so, che magari deve essere sostituita. Andrea, grazie per questa sua domanda. Se ho capito correttamente, lei non è in accordo con noi circa la necessità di aumentare la copertura sugli NPE. Beh, devo dire che è la prima volta che mi capita di avere qualcuno che dice di essere in disaccordo circa l'aumento della copertura sugli NPE, però questa non è solo la sua valutazione della nostra strategia, immagino che ci siano delle ragioni tecniche che la portano a un disaccordo circa il nostro approccio. Forse certo lei ha ragione, noi abbiamo un approccio prudente in questo senso e la storia degli altri gruppi negli ultimi 5 anni è che ogni anno si sono aumentate le coperture, la stessa cosa l'abbiamo fatto noi e dunque credo che sia importante spiegare che dopo aver completato la cessione quest'anno siamo arrivati a 3 miliardi, l'effetto degli NPE sia marginale, dunque non sostanzioso e dunque questo è un altro importante. Per quanto riguarda l'altra domanda sulla capitale e sulla raccolta appunto di Unipol Banca, la struttura, cioè negli ultimi mesi abbiamo analizzato bene per cercare di capire se possiamo estrarre valore da tutto questo. Roberto, buongiorno Andrea, per quanto riguarda la domanda sul capitale, l'impatto del supporting factor SMI è una riduzione degli RWA 280 milioni e invece LGD 1 miliardo che è già appunto incluso nel piano di capitale del 2021. Certo è un dato conservativo, ci aspettiamo il CRR di fornire appunto un waiver, un'esenzione. Per quanto riguarda la struttura di Unipol Bank, abbiamo detto quando abbiamo presentato l'operazione, il costo della raccolta loro è molto più alto del nostro, quasi il doppio, e questo è dovuto al fatto che hanno 1,5 miliardi di raccolta istituzionale, per lo più senior bonds con un 3,11% come appunto rendimento e queste obbligazioni all'80% vanno in scadenza prima o alla fine del 2020. Per cui abbiamo lì una grossa opportunità di avere un effetto positivo sui costi della raccolta di Unipol Banca, un impatto maggiore nel caso in cui si avesse un nuovo TLTRO.
La prossima domanda, Domenico Santoro, prego. Salve, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione e per tutti i dettagli. Avrei un paio di domande anch'io. Mi ha sorpreso la dimensione del passaggio a nuove masse a sofferenze, circa 1 milione, e questo forse è legato alla forbearance di luglio. Avete anche parlato di questi inserimento di nuovi filtri negativi nel prossimo futuro, quindi ci potete dare un'idea di quale sarà l'impatto e poi più avanti sarebbe molto utile se ci fornirete qualche dettaglio in più riguardo poi all'impatto che avrà l'adozione delle IFRS. Poi a pagina 38 dove fate vedere la generazione di capitale a seguito di incremento degli utili, ecco, i vostri utili aumentano perché aumenta la vostra redditività, sono sicuro che anche i vostri azionisti sono molto attenti alla politica dei dividendi, per cui mi chiedo se nel 2019 avete già sostanzialmente spesato gran parte dei costi di strutturazione, ma in questa pagina si vede anche l'impatto della badwill. Mi chiedo se questo avrà un impatto sul filtering, se avrà un peso sul modo in cui calcolate i dividendi, e anche poi questo 25 è una media per quanto riguarda il 2019-2021, sarebbe utile quindi capire come si modificherà poi l'addendum della BCE alla famosa lettera. Prevedete che l'impatto sarà soprattutto sentito oltre il 2021, per cui vorrei capire un po' questo e poi quando pensate di esaurire sostanzialmente lo stock di sofferenze che che state cedendo in questo momento. Beh, intanto grazie. Intanto la nuova definizione di default, abbiamo detto chiaramente che l'impatto sarà inferiore a 1 miliardo. Per essere precisi sarà proprio 400 milioni, quindi vedete una cifra decisamente inferiore, e rappresenta metà dello stock e metà dei nuovi flussi che sono previsti per i 3 anni. Per quanto riguarda l'addendum alla lettera della BCE, nell'orizzonte del piano prevediamo che l'impatto non sarà particolarmente significativo, perché ci aspettiamo che l'impatto partirà soprattutto dopo il 2021, quindi nel 2022. Nell'arco del piano, come dicevo, quello che prevediamo di fare è ridefinire la nostra politica di credito per ridurre e gestire meglio i volumi sottostanti, per poter ridurre poi costantemente l'impatto per l'intero periodo. Questo è anche il motivo per cui abbiamo deciso di indicare questa copertura in media alla fine del 2021 di 54 punti base. Qualcuno prima ci ha chiesto perché aveva previsto una copertura così elevata, o comunque abbastanza elevata, nell'ultimo anno del piano, perché proprio per questo motivo abbiamo deciso di incrementare la copertura per gestire meglio e fronteggiare l'impatto della nuova definizione di default degli anni successivi. Per quanto riguarda poi la politica dei dividendi, ovviamente questo è un aspetto importante. Diciamo che quando diciamo 25% intendiamo chiaramente la media per i prossimi 3 anni. Magari possiamo il primo anno rimanere al di sotto di questo 25 e poi incrementare progressivamente fino ad arrivare addirittura a un 30% in ultima istanza. Come abbiamo già detto, considerato gli indici patrimoniali di Biper con tutti i vantaggi che ci aspettiamo, ad esempio l'estensione dei nostri modelli interni a Unipol Bank, eccetera, eccetera, per tutti i motivi che ho già ripetutamente menzionato, abbiamo sicuramente spazio di manovra per aumentare il nostro livello di dividend payout. Per il primo anno ovviamente dobbiamo controbilanciare la badwill, che è sostanziosa, ma anche bene poterla gestire, voglio dire, perché pagheremo 220 un gruppo che ha un equity che vale oltre 500 milioni di euro, quindi dobbiamo gestire 300 milioni di euro di badwill in pratica. Abbiamo avuto un'esperienza molto simile nel 2017 quando abbiamo acquisito la nuova Carife e siamo riusciti a gestire tutto in linea con quelle che erano le aspettative, e alla fine siamo riusciti a ottenere un risultato molto positivo per il nostro stato patrimoniale, lo stesso sarà con la badwill di Unipol Bank. La prossima domanda dalla conference inglese, Hugo Cruz.
Grazie, due brevissimi chiarimenti e una domanda sulla raccolta commerciale. Avete dato una guidance sul badwill per l'acquisizione di Unipol, potrebbe chiarire questo punto? E poi ha menzionato il beneficio DTA di 25 milioni, magari se potesse chiarire anche questo punto. E poi per quanto riguarda l'obiettivo di raccolta commerciale, vedo che è abbastanza stabile tra il 2018 e il 2021. Beh, secondo me, insomma, dovrebbe crescere quantomeno un 2% all'anno e buona parte della raccolta è legata proprio ai depositi. Ora, se avete una crescita dei depositi, è difficile dire a un cliente che vuole depositare denaro no, grazie. Allora, che cosa succederà nel caso in cui i depositi aumentano? Avrete un aumento corrispondente degli impieghi? Oppure potete utilizzare la crescita dei depositi per normalizzare quella che è la situazione in Unipol? Per quanto riguarda la sua domanda su Unipol, riguardo appunto all'attività commerciale, stimiamo un impatto che è controbilanciato sostanzialmente da altre sinergie che non abbiamo incluso nel piano industriale. Cioè ci aspettiamo qualcosa come 30 milioni di euro di badwill, vista appunto la riduzione dei clienti, controbilanciato da 30 milioni che arrivano da sinergie grazie alla vendita di prodotti con Unipol Banca, effetto netto zero. Per quanto riguarda il costo della raccolta nei 3 anni del piano, appunto che come lei ha detto è piatto, è stabile per quanto riguarda la raccolta commerciale, questo per una serie di ragioni. In questo momento abbiamo una serie di depositi vincolanti a tempo che potremo aumentare e poi siamo in una fase per cui abbiamo scadenze di obbligazioni che scadono appunto nel periodo che hanno un rendimento che noi pensiamo sarà simile al rendimento dei nuovi depositi commerciali che avremo in futuro, per cui diciamo che è un effetto mix e poi c'è l'effetto sostitutivo delle scadenze delle obbligazioni o delle obbligazioni in scadenza. Io non parlavo solo del costo della raccolta, solo parlavo dello stock complessivo, cioè non vi aspettate una crescita dei depositi tra il 2018 e il 2021? Beh, ci aspettiamo una crescita, certo, ma abbiamo un iniziale switch da depositi diretti a depositi indiretti, da depositi a gestione del risparmio sostanzialmente, per cui la crescita prevista sostanzialmente la ritrova nell'attività di gestione del risparmio, di asset under management, per cui alcuni depositi verranno passati lì e oltre, ovviamente ci aspettiamo ulteriori depositi in futuro e questo ci consente appunto di stabilizzare quelli che sono i livelli di deposito. Per quanto riguarda i DTA, 75 milioni nel 3 anni sono previsti, dal 19 al 21, la parte più importante si realizzerà nei primi 2 anni e come ho detto prima, nel 2021 l'impatto diciamo, è al di sotto del 20% sull'ammontare complessivo. E poi il badwill per l'acquisizione di Unipol Banca. Il badwill certo verrà riportato in conto economico e avrà ovviamente poi anche un impatto sul common equity. Mi può dare un dato? È la differenza fra il tangible equity di Unipol Banca e il prezzo che paghiamo. Il tangible equity alla fine dicembre era 540 con il beneficio del dubbio, perché insomma la mia memoria in questo momento non si ricorda bene, e il prezzo è stato 220 milioni di euro. Grazie mille, grazie. Signore e signori, non ci sono altre domande nella conference call? Bene, bene, grazie mille, grazie a tutti voi, grazie per essere venuti qui alla presentazione del piano industriale, giorno importante appunto per BIPER, grazie a voi tutti qui presenti fisicamente a Milano, ma anche a tutti coloro che si sono collegati attraverso la conference call e speriamo appunto di potervi incontrare presto e darvi un aggiornamento e di potervi dire appunto che il piano industriale è stato implementato con successo. A questo punto possiamo fare una pausa per il caffè e poi ritorneremo qui in sala per la sessione dedicata alla stampa e ai media. Grazie mille.